Capitolo ottavo. Le mie vacanze. Un pomeriggio particolarmente beato. Arrivato prima di giorno all'albergo dove la diligenza si fermava, non era quello in cui serviva il cameriere mio amico, fui condotto in una bella camera che aveva il nome di Delfino dipinto sull'uscio. Nonostante il tè servitomi innanzi a un gran fuoco nella sala da basso, sentivo molto freddo e fui lieto di coricarmi nel letto di Delfino, avvolgermi intorno alla testa le lenzuola di Delfino e addormentarmi. Barkis, il vetturale, doveva venire a chiamarmi la mattina alle 9. Mi levai alle 8, un po' intontito per aver riposato così poco in una notte, ed ero già pronto a rimettermi in viaggio prima del tempo stabilito. Egli mi riceve precisamente come se lo avessi lasciato per andare a cambiare uno scellino o per un'inezia dello stesso genere. Non appena io e il mio baule fummo sul carro e il vetturale fu seduto, il pigro cavallo si mise in moto al solito passo. «Tu stai molto bene, Barkis», dissi, credendo che gli facesse piacere sentirselo dire. Barkis si fregò la guancia con una manica e poi si guardò la manica come se s'aspettasse di trovarvi le tracce della sua salute in fiore, ma non diede altro segno d'aver capito il complimento. «Il tuo messaggio io lo mandai, Barkis», dissi, «e scrissi a Peggotty». «Ah!» disse Barkis. Barkis pareva di cattivo umore e dava delle risposte secche. «Non andava bene, Barkis?» chiesi dopo un po' d'esitazione. «Ebbene, no!» disse Barkis. «Il messaggio non è andato bene?» «Il messaggio è andato abbastanza bene, forse», disse Barkis. «Ma poi è finito così». Non comprendendo ciò che intendeva, ripetei per avere una spiegazione. «Come è finito così?» «Non è venuto nulla», mi disse, guardandomi di sbieco. «Nessuna risposta». «Si aspettava una risposta, dunque?» domandai, aprendo gli occhi perché vedevo il messaggio sotto una nuova luce. «Quando uno dice che ha intenzione», disse Barkis volgendo lo sguardo lentamente verso di me, «è più che naturale che si aspetti una risposta». «Ebbene, Barkis?» «Ebbene», disse Barkis riportando gli sguardi sulle orecchie del cavallo, «da allora sono sempre stato in attesa d'una risposta». «E tu glielo hai detto, Barkis?»
«No»,
borbottò Barkis con aria meditabonda. «Io non sono andato a dirglielo. Non le ho detto mai neppure due parole. Non sono andato a dirglielo». «Barkis, vuoi che glielo dica io?» domandai timidamente. «Se non ti dispiace, potresti dirle», disse Barkis con un altro sguardo grave, «che Barkis è in attesa d'una risposta. Dicesti, si chiama? Il suo nome? Ah!» disse Barkis con un cenno della testa. «Peggotty. Il nome di battesimo o il nome di famiglia?» «Oh, non è il suo nome di battesimo, il suo nome di battesimo è Clara». «Veramente?» disse Barkis. Parve trovare in questo particolare materia immensa di meditazione e se ne stette pensoso a fischiettare fra sé per qualche tempo. «Ebbene», ripigliò finalmente, «tu le dici, Peggotty, Barkis aspetta una risposta». «Dice lei forse, risposta a che?» «Tu le dici, a ciò che ti dissi». «Che cosa?» dice lei. «Barkis ha intenzione», tu dici. Barkis accompagnò con una gomitata che mi fece dolere il fianco questo elaboratissimo suggerimento. Dopodiché si chinò verso il cavallo nella sua maniera solita e non fece più alcuna allusione all'argomento tranne mezz'ora dopo col cavare di tasca un pezzo di gesso e scrivere nell'interno del copertone del carro «Clara Peggotty», probabilmente come un'annotazione riservata. Ah, lo strano sentimento che provavo durante il mio ritorno a casa, che non era più casa mia, nel veder ogni oggetto che incontravo ricordarmi l'antica felice dimora, un sogno che non potevo risognare mai più. Il tempo in cui io, mia madre e Peggotty non eravamo che un'anima sola e non c'era nessuno a inframmettersi tra noi, si levava così tristemente innanzi a me sulla strada che non so se fossi contento di trovarmi colà e non pensassi che forse sarebbe stato meglio rimanermene lontano e dimenticar tutto in compagnia di Steerforth. Ma già ero arrivato. presto fino a casa, dove i vecchi nudi olmi torcevano le loro molteplici braccia alla grigia aria invernale e le reliquie dei vecchi nidi di cornacchie si libravano al vento. Il vetturale depose il mio baule al cancello del giardino e mi lasciò. Io mi diressi per il viale a casa, guardando le finestre e temendo a ogni passo di vedere apparire qua o là dietro i vetri le mutrie del signor Merston o della signorina Merston. Ma non vidi nessuno e, arrivato sulla soglia e sapendo come si apriva la porta di giorno senza picchiare, entrai con tacito e timido passo. Dio sa come fosse viva e tenace la mia memoria, se mi fu ridestata dal suono della voce di mia madre nell'antico salotto nel momento che misi piede nell'atrio. Ella canterellava a voce bassa. Quando ero bambino nelle sue braccia, aveva dovuto cantar così, cullandomi. Le parole mi suonavano nuove, eppure erano così vecchie che mi colmarono il cuore da farlo traboccare, come un amico che ritorna dopo una lunga assenza. Credetti, dalla maniera pensosa e raccolta con cui mia madre mormorava la canzone, che essa fosse sola, ed entrai pianamente nella stanza. Sedeva accanto al fuoco, allattando un bambino, la cui minuscola mano si teneva contro il collo. Cantando, fissava gli occhi in quel visino. Avevo ragione, con lei non c'era nessuno. La chiamai, ed essa diede un balzo e cacciò un grido. Ma vedendomi mi chiamò il suo caro Davy, il caro figlio suo, e venendo quasi in mezzo alla stanza per incontrarmi, si inginocchiò sul pavimento e mi baciò, e mi tenne la testa sul seno accanto alla creaturina che già v'era annidata, e me ne diede la manina a baciare. Vorrei esser morto allora. Avrei voluto morire allora con quel sentimento in cuore. Sarei stato più degno del cielo di quanto mai fossi più tardi. «È tuo fratello!» disse mia madre carezzandomi. «Devi, figlio bello, povero figlio mio!» E mi baciava con grande ardore e mi stringeva intorno al collo. Stava così ad abbracciarmi quando sopraggiunse Peggotty e mise le ginocchia in terra accanto a noi e ci stette a vezzeggiare per un quarto d'ora, pazza di gioia. Pareva che il vetturale avesse anticipato il viaggio e io non fossi atteso per quell'ora. Pareva anche che il signore e la signorina Marston fossero partiti per una visita nei dintorni e che non sarebbero rientrati prima di notte. Non avevo mai sperato tanto, non avevo mai pensato probabile che ancora una volta noi tre potessimo stare indisturbati insieme, e mi sembrava intanto che il tempo antico fosse ritornato. Desinammo insieme accanto al fuoco. Peggotty era lì pronta per servirci, ma mia madre non volle e la fece sedere con noi. Ebbi il mio vecchio piatto con l'immagine bigia d'un bastimento da guerra a vele spiegate, che Peggotty aveva tenuto gelosamente custodito chissà dove, in tutto il tempo della mia assenza, perché non si rompesse, giacché non si sarebbe ripagato, ella diceva, neppure con un centinaio di sterline. Ebbi il mio vecchio bicchiere, sul quale era inciso un bel Davide, e la mia vecchia forchettina e il vecchio coltellino che non tagliava. Mentre eravamo a tavola, pensai che l'occasione fosse favorevole di dire a Peggotty la faccenda di Barkis, e quando l'ebbi detta, ella cominciò a ridere portandosi il grembiule in faccia. «Peggotty», disse mia madre, «che c'è?» Peggotty rise di più e si tenne più stretto il grembiule in faccia, e pareva che avesse la testa in un sacco quando mia madre tentò di scoprirla. «Che stai facendo, stupida?» disse mia madre ridendo. «Che uomo, che uomo!» esclamò Peggotty. «Vuole sposarmi!» «Sarebbe un buon partito per te, no?» disse mia madre. «Oh, non so!» disse Peggotty. «Non me lo domandate. Non lo vorrei neppure se fosse d'oro. Non voglio nessuno!» «Allora perché non glielo dici?» disse mia madre. «Dirglielo?» rispose Peggotty guardando di sotto il grembiule. «Non me ne ha parlato mai. E fa bene. Se avesse la faccia di dirmi una parola, sentirebbe gli schiaffi!» Non ho visto mai un viso rosso come il suo in quel momento, ma di nuovo se lo coprì, presa da un nuovo violento scoppio di risa, e dopo due o tre di quelle manovre corrispondenti ad altrettanti scoppi, riprese il desinare interrotto. Notai che mia madre, benché sorridesse quando Peggotty la guardava, si faceva sempre più seria e pensosa. Avevo già visto in principio che era mutata. Aveva ancora il viso molto bello, ma con un'aria troppo delicata e stanca. Aveva la mano così sottile e bianca che mi sembrava quasi trasparente. Ma il mutamento al quale ora io alludo era qualche cosa di più, nelle sue maniere piene d'ansia e di agitazione. Finalmente ella disse, allungando la mano e mettendola affettuosamente su quella della sua vecchia domestica. «Peggotty, cara, tu non pensi a maritarti?» «Io, signora», rispose Peggotty fissandola in viso. «Che il Signore vi benedica, no?» «No per adesso», disse mia madre con tenerezza. «Né adesso né mai», esclamò Peggotty. Mia madre le prese la mano e disse, «Non mi lasciare, Peggotty, statti con me. Non sarà per molto tempo, forse. Che farei senza di te?» «Lasciarvi, tesoro mio!» esclamò Peggotty. «No, per tutto l'oro del mondo! Chi ha potuto mettervi in testa una cosa simile?» Giacché Peggotty era da gran tempo abituata a parlare qualche volta a mia madre come a una bambina. Mia madre non rispose, soltanto la ringraziò, e Peggotty continuò a discorrere a suo modo. «Lasciarvi! Mi par di vedermi! Peggotty andar via dalla sua padrona! Mi piacerebbe di vederla!» «No, no, no!» disse Peggotty scotendo la testa e piegando le braccia. «Lei no, mia cara! C'è qualche gatta che gongolerebbe se se n'andasse!» «Ma Peggotty non gongolerebbe! Peggotty sarebbe disperata! Starò con voi finché non sarò una vecchia bacucca! E quando sarò troppo sorda e troppo zoppa e troppo cieca e senza neanche un dente, quando non sarò più buona a nulla, neppure a farmi rimproverare, allora andrò dal mio Davy e lo pregherò di tenermi con lui. E io, Peggotty, dissi, sarò lieto di riceverti e ti farò un'accoglienza da regina. Dio ti benedica, esclamò Peggotty. Lo so, e mi baciò in anticipazione, in segno di gratitudine per la mia ospitalità. Dopo si coperse di nuovo la testa col grembiule e si fece un'altra risata a spese di Barkis. Dopo prese il bimbo dalla culla e si mise a cullarlo. Dopo sparecchiò la tavola. Dopo si presentò con un altro cappello in testa e la scatola da lavoro e la fettuccia della misura e il moccolo di candela, precisamente come una volta. Ci sedemmo intorno al fuoco e conversammo deliziosamente. Io parlai della crudeltà di Creakle e mi compiansero molto. Le intrattenni sulla bellezza di Steerforth e della protezione che egli mi accordava, e Peggotty disse che avrebbe fatto un viaggio di 20 miglia per vederlo. Mi presi il bimbo nelle braccia quando si svegliò e lo cullai teneramente. Quando si riaddormentò mi feci a fianco di mia madre, secondo l'antica abitudine dal lungo tempo interrotta, e me ne stetti con le braccia intorno alla sua vita e il capo sulla sua spalla. E ancora una volta sentii la sua bella chioma avvolgermi, come l'ala d'un angelo, pensavo, ricordo. E mi sentii veramente beato. Mentre me ne stavo così, fissando il fuoco e contemplando delle figurazioni nei carboni accesi, credevo quasi di non essermi allontanato mai. Che il signore e la signorina Marston fossero in quelle figurazioni del focolare e sarebbero svaniti a un nuovo movimento dei carboni, e che non c'era nulla di vero in ciò che ricordavo, tranne mia madre, Peggotty e me. Peggotty se ne stette a rammendare una calza finché poté vederci, e poi se la tenne infilata nella sinistra come un guanto, pronta, con l'ago nella destra, a dare un altro punto tutte le volte che c'era una fiammata. Non indovino a chi appartenessero tutte quelle calze che Peggotty era sempre affaccendata a rammendare, o donde le venisse quella inesauribile provvista di calze in necessità di rammendi. Dalla mia prima infanzia ella s'era sempre occupata di quella branca di cucito, e mai di nessun'altra, neppure per eccezione. «Vorrei sapere», disse Peggotty, che a volte veniva presa dalla smania di parlare di argomenti assolutamente estranei e imprevisti, «che ne è avvenuto della zia di Davy?» «Signore Dio, Peggotty», osservò mia madre che si riscosse come da un sogno, «che sciocchezze ti passano per la testa!» «Sì, ma veramente vorrei saperlo, signora», disse Peggotty. «Come mai ti viene in mente?» disse mia madre. «Non puoi pensare a qualche altra cosa?» «Non so come sia», disse Peggotty. «Forse perché sono stupida, ma la mia testa non sa scegliersi le persone. Vengono e vanno, e vanno e vengono, come piace a loro. Vorrei sapere che n'è di lei». «Come sei assurda, Peggotty», rispose mia madre. «Ti piacerebbe forse una sua seconda visita?» «Dio ce ne scampi!» esclamò Peggotty. «Allora fammi il favore di non parlare di cose tristi», disse mia madre. «La zia Betsey è chiusa nel suo villino accanto al mare, certamente, e continuerà a starsene lì. A ogni modo, non è probabile che voglia venire a incomodarci una seconda volta». «No», osservò Peggotty, «questo non si darà. ma vorrei sapere, se venisse a morire, se lascerebbe mai qualcosa a Devi. «Santo cielo, Peggotty», rispose mia madre, «che sciocca sei! Sai bene che si offese perfino della nascita di questo povero ragazzo. Immagino che sarebbe disposta a perdonargli ora», accennò Peggotty. «E perché dovrebbe essere disposta a perdonargli ora?» disse mia madre con qualche vivezza. «Ora che egli ha un fratello, intendo», disse Peggotty. Mia madre subitamente cominciò a piangere, dicendo come mai Peggotty avesse l'ardire di dire una cosa simile. «Come se questa povera creaturina in culla avesse mai fatto del male a te o ad altri. Tu sei gelosa!» ella disse. «Faresti meglio se tu te ne andassi a sposare Barkis, il vetturale. Va, corri!» «Farei felice la signorina Marston se me ne andassi», disse Peggotty. «Come sei cattiva, Peggotty», rispose mia madre. «Tu sei incredibilmente gelosa della signorina Marston. Io credo che vorresti tenere le chiavi tu e dare a tutti la roba nostra. Non me ne meraviglierei affatto affatto. E tu sai bene che ella lo fa per un semplice tratto di gentilezza e con le migliori intenzioni. Tu sai che è così, Peggotty. Tu lo sai bene». Peggotty mormorò qualche cosa che equivaleva «al diavolo le migliori intenzioni» e qualche cosa per dire che via via ce n'erano un po' troppe di buone intenzioni. «So che vuoi dire lingua cattiva», disse mia madre. «Ti capisco perfettamente, Peggotty. Tu lo sai bene e mi meraviglio che tu non diventi rossa come il fuoco. Ma una cosa alla volta. Ora si tratta della signorina Marston, Peggotty, e qui ti voglio. Non l'hai sentita sempre dire e ripetere che essa mi crede troppo sventata e troppo
bella», interruppe Peggotty.
«Bene», rispose mia madre con un mezzo sorriso. «Se ella è così sciocca da dirlo, che c'entro io?»
«Nessuno dice che c'entriate voi», disse Peggotty.
«Ma auguro di no, veramente», ribatté mia madre. «Non l'hai sentita sempre dire e ripetere che per questa ragione ella desidera risparmiarmi molti fastidi, che io non son fatta per aver fastidi. In realtà anch'io credo che non saprei sopportarli. E non è lei in piedi dalla mattina alla sera continuamente in moto? E non fa tutto, non va dappertutto, nella carbonaia e nella dispensa e non so dov'altro, cosa che non deve essere divertente. E tu intendi insinuare che in questo non ci sia una specie di abnegazione?»
«Io non insinuo nulla», disse Peggotty.
«Sì che insinui», rispose mia madre. «Tranne il tuo servizio non sai far altro che insinuare. È quello che fai sempre, ci godi un mondo. E quando parli delle buone intenzioni del signor Marston...»
«Non ne ho mai parlato», disse Peggotty.
«No, Peggotty», rispose mia madre, «ma hai fatto un'insinuazione. È quello che ti dicevo proprio ora. È il tuo lato peggiore. Tu hai il proposito di insinuare. T'ho detto pochi momenti fa che io ti capivo, e vedi che t'ho capita. Quando tu parli delle buone intenzioni del signor Marston e mostri di disprezzarle, perché realmente non credo che in cuor tuo le disprezzi, Peggotty, tu devi essere persuasa come me che sono buone e che esse lo ispirano in tutti i suoi atti. Se pare che si sia mostrato troppo rigoroso con una certa persona, Peggotty, tu comprendi, e anche Devi certamente comprende che io non alludo a nessuno qui presente, è soltanto perché è convinto che tutto è per il bene di quella certa persona. Naturalmente egli vuol bene a quella certa persona, per me, ed agisce soltanto per suo bene. Di questo egli è miglior giudice di me, perché io so bene d'essere una donna debole, senza discernimento, quasi una bambina ancora, e che egli è un uomo serio e a modo. E si prende», disse mia madre con le lacrime che la sua affettuosa natura le spremeva e nascondendo il viso, «si prende la maggior pena per me, e io gli dovrei essere molto grata, devota anche nei pensieri. E quando non lo sono, Peggotty, mi biasimo e mi condanno da me, e dubito del mio stesso cuore, e non so che fare». Peggotty se ne stava col mento sul piede della calza, contemplando in silenzio il fuoco. «Senti, Peggotty», disse mia madre mutando di tono, «non ci martoriamo fra noi, perché non potrei sopportarlo. Se ho un'amica sincera al mondo, sei tu, lo so. Quando io ti dico sciocca o cattiva o qualche cosa di simile, Peggotty, intendo dire che mi sei una vera amica, come mi sei sempre stata. Dalla sera che il signor Copperfield mi portò a casa qui e tu venisti al cancello a incontrarmi». Peggotty non indugiò a rispondere e a ratificare il trattato di amicizia col darmi uno dei suoi migliori abbracci.
Credo che anche allora avessi qualche sentore del vero carattere di questa conversazione, ma ora son certo che la buona donna l'avesse creata e sostenuta semplicemente per dare a mia madre la consolazione di contraddirla un poco. L'espediente ebbe il maggior effetto, perché ricordo che per il resto della serata mia madre parve respirasse con più agio e che Peggotty la osservasse meno. Poi che fu bevuto il tè e attizzato il fuoco e le candele smoccolate, io lessi a Peggotty un capitolo del libro dei coccodrilli, in memoria del vecchio tempo. Ella se l'era tratto di tasca e non so se ve l'avesse in serbo da allora. E poi parlammo di Salem House, che mi riportò a indugiarmi su Steerforth, il mio cavallo di battaglia. Noi eravamo felici, e quella sera, l'ultima della sua specie, e destinata oramai a chiudere quel volume della mia vita, non mi passerà più di mente. Erano quasi le 10 quando sentimmo un rumor di ruote. Ci levammo tutti, e mia madre mi disse in fretta che, giacché era tardi e che il signore e la signorina Marston vedevano di buon occhio che i ragazzi andassero presto a letto, avrei fatto meglio ad andare a coricarmi. La baciai e salii con la candela in camera mia prima che si entrassero. Parve alla mia immaginazione infantile, mentre salivo verso la camera dove ero stato prigioniero, che si portassero una fredda raffica in casa, spazzandone come una piuma l'affettuoso sentimento familiare. Mi sentivo impacciato ad andar giù a colazione la mattina, giacché dal giorno memorando del mio delitto non avevo più posato gli sguardi sul signor Marston. Però, siccome dovevo pure andarvi, mi recai da basso, dopo aver fatto 2 o 3 volte metà del percorso ed essere ritornato altrettante volte in punta di piedi in camera mia. Finalmente mi presentai nel salotto. Egli stava in piedi con la schiena contro il focolare, mentre la signorina Marston preparava il tè. Mi guardò fisso mentre entravo, senza mostrare affatto di riconoscermi. Dopo un momento di imbarazzo, mi inoltrai verso di lui dicendo: «Vi domando perdono, signore. Sono molto pentito di ciò che feci, e spero vorrete perdonarmi». «Son lieto di apprendere che sei pentito, Davide», egli rispose. La mano che mi porse era quella che avevo addentata. Non potei impedire il mio sguardo di posarsi un istante su una macchia rossa di quella mano, ma non così rossa come diventai io, incontrando sul viso di lui una sinistra espressione. «Come state, signorina?» dissi alla signorina Marston. «Ah! Poveretta me!» sospirò la signorina Marston offrendomi il cucchiaino del tè invece della mano. «Quanto dureranno le vacanze?»
«Un mese, signorina».
«A cominciare da quando?»
«Da oggi, signorina».
«Ah!» disse la signorina Marston. «Allora, ecco un giorno già passato». Il calendario delle vacanze ella lo tenne così, ogni mattina annullando un giorno precisamente allo stesso modo. Con una certa cera rannuvolata finché non giunse a 10, ma quando poté toccare le 2 cifre diventò più speranzosa e, come il tempo passava, persino faceta. In quel primo giorno io ebbi la disgrazia di farla piombare, benché di solito non andasse soggetta a simili debolezze, in uno stato di violenta costernazione. Andai nella stanza dove ella si tratteneva con mia madre e con gran cura mi presi in braccio il bimbo, che aveva solo pochi mesi, dal seno di mia madre. Immediatamente la signorina Marston cacciò uno strillo tale che mancò poco non lasciassi cadere il piccino.
«Mia cara Giovanna!» esclamò mia madre.
«Santo cielo, Clara, non lo vedi?» esclamò la signorina Marston.
«Che cosa, mia cara Giovanna?» disse mia madre.
«Dove?»
«Guarda!» gridò la signorina Marston.
«Tuo figlio! S'è preso il bambino!»
Era rimasta inerte per l'orrore, ma si sforzò di dare un balzo verso di me e strapparmelo dalle braccia. Poi si indebolì di nuovo e si sentì così male che si fu costretti a soccorrerla con la sua acquavite. Tornata in sé, mi vietò solennemente di toccar mai più mio fratello, per nessuna ragione al mondo. E la mia povera madre, che lo comprendevo bene, la pensava diversamente, confermò il divieto, dicendo: «Senza dubbio hai ragione, mia cara Giovanna». Un'altra volta che ci trovavamo tutti e 3 insieme, quello stesso caro bimbo, che m'era veramente caro per amor di mia madre, fu l'innocente occasione di far montare in bestia la signorina Marston. Mia madre, che gli aveva osservato gli occhi mentre le giaceva in grembo, disse: «Davy, vieni qui». Vidi la signorina Marston interrompere la sua operazione di infilzar perline. «Ecco», disse gentilmente mia madre, «sono perfettamente simili. Credo che siano i miei occhi.
hanno il color dei miei, ma sono meravigliosamente simili.
Clara, disse la signorina Marston levandosi con un gesto di collera, a volte tu sei veramente sciocca.
Mia cara Giovanna, protestò mia madre.
Una vera sciocca, confermò la signorina Marston. A chi altri poteva mai venire in mente di paragonare il figlio di mio fratello con tuo figlio? Non si somigliano affatto. Sono esattamente diversi in tutto e spero che rimarranno così. Non è possibile che io me ne stia qui a sentir certi paragoni.
E così dicendo uscì indignata dalla stanza, sbattendo violentemente la porta.
In poche parole, io non ero visto di buon occhio dalla signorina Marston. In poche parole, non ero visto di buon occhio da nessuno, neppur da me stesso, perché quelli che mi volevano bene non lo mostravano, e quelli che non mi volevano bene lo mostravano con tanta evidenza che avevo la chiara coscienza di apparire innanzi a loro sempre impacciato, goffo e intontito. Sentivo che la mia presenza li infastidiva, precisamente come essi infastidivano me. Se io andavo nella stanza dove si trattenevano a conversare e mia madre si mostrava di buon umore, m'accorgevo che al momento del mio ingresso una nube d'ansia le velava la faccia. Se il signor Marston era allegro, io lo facevo immusonire. Se la signorina Marston era nei suoi momenti peggiori, io glieli aggravavo. Avevo abbastanza percezione da comprendere che la vittima era sempre mia madre, che la temeva di parlarmi o di mostrarmisi gentile per tema di offenderli in un modo o nell'altro ed esserne rimproverata dopo, che non soltanto era in continuo timore di far loro dispiacere, ma del dispiacere che potesse derivar loro da me, e osservava trepidante i loro sguardi, semmai accennavo soltanto un gesto. Perciò risolsi di starmene lontano da loro più che mi fosse possibile, e molte ore invernali sentii battere all'orologio della chiesa, seduto nella mia camera malinconica, avvolto nel mio piccolo soprabito e immerso nella lettura. A volte la sera me ne andavo a trovare Peggotty in cucina, dove stavo a mio agio, e non temevo di mostrarmi qual ero. Ma in salotto non si parlava con lode né dell'uno né dell'altro di questi rimedi. L'istinto tormentatore che vi dominava me li interdisse entrambi. Ero ancora giudicato necessario all'educazione di mia madre, e come una delle sue prove non si poteva tollerare che io mi assentassi.
«Davide!» disse il signor Marston mentre dopo il desinare m'apparecchiavo come il solito ad andarmene. «Mi rattrista osservare che hai un carattere antisocievole».
«Come quello d'un orso!» disse la signorina Marston.
Non risposi e chinai la testa.
«Ora, Davide!» disse il signor Marston. «Una natura ostinata e antisocievole è la peggiore che si possa dare».
«E la sua, fra quante ne ho conosciute di simili?» osservò la sorella. «È la più irremovibile e ostinata, e anche tu, mia cara Clara, dovresti riconoscerlo».
«Scusami, mia cara Giovanna», disse mia madre, «ma sei assolutamente sicura, son certa che mi scuserai, mia cara Giovanna, di capire devi?»
«Arrossirei un po' per me stessa, Clara», rispose la signorina Marston, «se non potessi capir lui o qualunque altro ragazzo. Non mi stimo d'esser profonda, ma credo d'aver del buon senso».
«Certo, mia cara Giovanna», rispose mia madre, «tu hai una grande intelligenza».
«Oh, cara, no, ti prego, non dir così, Clara», interruppe accalorata la signorina Marston.
«Ma io ne sono più che sicura», ripigliò mia madre, «e tutti dicono lo stesso. Me ne giovo tanto anch'io, in vari modi, almeno dovrei, che nessuno n'è più convinto di me, e perciò t'assicuro, mia cara Giovanna, che quando dico la mia opinione la dico con diffidenza».
«Ammettiamo che io non capisca il ragazzo, Clara», rispose la signorina Marston accomodandosi le catenine sui polsi.
«Stabiliamo di grazia che io non lo capisca affatto. È troppo profondo per me. Ma mio fratello, forse, con la sua penetrazione, può essere in grado di veder con qualche chiarezza nel suo carattere. E credo che mio fratello parlasse appunto di questo, quando noi, molto scortesemente, l'abbiamo interrotto».
«Io credo, Clara», disse il signor Marston in tono lento e solenne, «che nella presente questione vi possano essere giudici migliori e più spassionati di te».
«Edoardo», rispose mia madre timidamente, «in ogni cosa tu sei giudice migliore di quanto io creda d'essere. Lo sei tu e lo è Giovanna. Io dicevo soltanto...»
«Tu dicevi soltanto qualche cosa di inconsistente ed avventato», egli rispose. Non dirlo più, mia cara, e cerca d'essere più prudente.
Mi rattrista, Davide, dicevo, disse il signor Marston, volgendo duramente la testa e gli occhi verso di me, di osservare che sei di natura antisocievole. Non è possibile che io tolleri che sotto gli occhi miei si sviluppi un carattere così fatto senza tentare tutti i mezzi per migliorarlo. Tu devi sforzarti di modificarlo. Noi dobbiamo sforzarci di modificartelo.
Scusatemi, signore, io balbettai. Tornando a casa non avevo l'intenzione di mostrarmi di cattivo umore.
Non ricorrere a una bugia, Davide, egli rispose, e con tanto impeto che vidi mia madre sporgere il braccio tremante come per interporsi fra noi. A mostrare la tua ostinazione ti sei appartato orgogliosamente in camera tua e hai continuato a rimanervi quando dovevi essere qui. Tu sai ora, una volta per sempre, che voglio che tu stia qui e non lì. Voglio inoltre che tu sia ubbidiente. Tu mi conosci, Davide. Voglio che la mia volontà sia fatta.
La signorina Marston parve gorgogliare di soddisfazione.
Voglio che la tua condotta verso di me, egli continuò, e verso Giovanna Marston e verso tua madre sia rispettosa, zelante e docile. Non voglio che, a volontà e a capriccio d'un ragazzo, si fugga a questa stanza come se fosse infetta. Siedi.
Sembrò che desse il comando a un cane, e come un cane obbedii.
Un'altra cosa, egli disse. Osservo che ti compiaci di compagnie basse e volgari. Tu non devi allearti con le persone di servizio. La cucina non ti farà migliore in tutti quei punti che hanno bisogno di correzioni. Della donna che ti protegge non dico nulla, da che tu, Clara, volgendosi a mia madre in tono più basso, hai per lei, in forza di vecchie abitudini e illusioni profondamente radicate, delle debolezze non ancora superate.
La più strana aberrazione, esclamò la signorina Marston.
Dico soltanto, egli ripigliò volgendosi a me, che io disapprovo la tua predilezione per la compagnia di Peggotty, la fantesca, e che la devi abbandonare. Ora, Davide, tu m'hai compreso, e sai quali saranno le conseguenze alle quali andrai incontro se non fai di tutto per obbedirmi alla lettera.
Le sapevo bene.
Forse meglio di quanto egli credesse riguardo alla mia povera madre. Egli ubbidì alla lettera. Non mi rifugiai più nella mia camera, non andai più da Peggotty, ma me ne stetti tediato nel salotto un giorno dopo l'altro, in attesa della sera e dell'ora d'andare a letto. A quale tremendo sforzo non fui assoggettato, sedendo nello stesso atteggiamento per ore ed ore, timoroso di muovere un braccio o una gamba, per non farmi sgridare per la mia irrequietezza dalla signorina Marston, che lo faceva anche per meno, e timoroso perfino di guardare in giro per non accendere in lei un'occhiata di malevolenza o di disamina che trovasse una nuova ragione di riprensione nella mia. Che intollerabile noia sedere ascoltando il tic-tac dell'orologio, guardando le lucenti perline d'acciaio che infilava la signorina Marston, domandandomi se si sarebbe una buona volta maritata e semmai a quale specie d'uomo infelicissimo, contando i reparti nella modanatura della cappa del camino ed errando lontano con gli occhi verso il soffitto fra le volute e i disegni bizzarri della carta sulla parete. Che passeggiate facevo andando solitario per fangosi sentieri l'inverno col cattivo tempo, portandomi dappertutto appresso quel salotto e con esso il signore e la signorina Marston, un carico mostruoso che dovevo pur sostenere, un incubo diurno al quale non era possibile sottrarsi, un peso che mi ingombrava lo spirito e lo tondeva. Che pasti facevo, silenzioso e imbarazzato, sentendo sempre che v'era una forchetta di troppo, la mia, un appetito di troppo, il mio, una sedia di troppo, la mia, qualcuno di troppo, io. Che sere quando si accendevan le candele e attendendosi che io m'occupassi, mi immergevo, non avendo il coraggio di leggere un libro divertente, in qualche arcigno e tremendo trattato d'aritmetica, quando adattavo le tavole dei pesi e misure a motivi musicali come quello di Rule Britannia o Away with Melancholy, quando esse non volevano star ferme per essere imparate, ma giravano inutilmente per la mia testa disgraziata, entrandomi da un orecchio e uscendomi dall'altro. A che sbadigli e a che sopori mi abbandonavo, nonostante ogni sforzo per vincerli. Con che sbalzi mi destavo da quei sonnellini di contrabbando.
che lacuna mi pareva d'essere alla quale nessuno badava e che impacciava tutti. E con che sollievo sentivo la signorina Marston salutare il primo rintocco delle 9 di sera per mandarmi a letto. Così si trascinarono i giorni, finché non giunse la mattina che la signorina Marston mi disse: «Ecco passato l'ultimo giorno», dandomi l'ultima tazza di tè delle vacanze. Non mi dispiaceva di andarmene. Ero caduto quasi in uno stato d'abbrutimento e mi rianimavo un po' pensando a Steerforth, benché dietro di lui si profilasse il signor Creakle. Apparve di nuovo Barkis al cancello e di nuovo la signorina Marston disse nel suo tono d'ammonimento: «Clara!», quando mia madre si chinò su di me per dirmi addio. Baciai lei e il bambino e avevo una pena in cuore, ma non mi dispiaceva d'andar via, perché la lontananza tra noi c'era e il distacco c'era ogni giorno più. E non è tanto l'abbraccio che mi diede, fervido come poteva darmelo, che mi rivive nello spirito, ma ciò che lo seguì. Ero nel carro del vetturale quando sentii chiamarmi da lei. Mi voltai e la vidi sola sul cancello del giardino sollevare sulle braccia il bambino perché lo contemplassi. Il tempo era freddo ma calmo e non un capello le si mosse in testa, non una piega nella veste, nell'atto di guardarmi intenta e di sollevare il bambino. Così la perdetti. Così la vidi dopo, nei miei sogni in convitto, fantasma silenzioso accanto al mio letto, guardarmi con lo stesso volto intento e col bambino sollevato nelle braccia.